Le 3 ore di lezione di oggi sono dedicate alle fonti europee. A che cosa sono, che tipo di effetti hanno, come entrano nel nostro ordinamento giuridico, cosa succede se queste fonti europee entrano in contrasto con le norme interne e come noi possiamo tutelare i nostri diritti in relazione alle fonti europee. Non è male come corrente d'acqua, bravissima. So che Andrea Guazzalotti aveva fatto una lunga spiegazione sull'Europa, il sistema europeo, gli organi, la forma di governo, queste cose qui. Io vorrei introdurvi con un discorso ancora più generale, perché seguendo il metodo che mi sono dato, io non sto qua a dirvi le cose che trovate scritto nel meraviglioso manuale che vi è stato gentilmente imposto, ma mi piacerebbe farvi capire le cose, e per capire le cose qualche volta bisogna andare abbastanza alle origini delle cose. E questa premessa da cui partirò oggi è una premessa che serve a introdurre anche il discorso che farò la prossima settimana a proposito delle fonti regionali e locali. Allora, c'è lezione oggi, non c'è lezione domani, non c'è lezione martedì perché c'è il Santo Patrono, viva il Santo Patrono, c'è lezione giovedì della prossima settimana e poi venerdì della prossima settimana, ma la lezione ospiterà Guido Rivosecchi, che è un collega che è stato invitato da tempo e che farà una lezione specifica. Allora, partiamo da questa prima slide. L'ordinamento dello Stato e gli altri ordinamenti. Allora, benché oggi si parli molto di globalizzazione, di superamento della forma dello Stato nazionale e così via, le categorie con cui noi ragioniamo, con cui noi organizziamo le cose e i fenomeni, sono categorie che sono nate riflettendo sullo Stato unitario, lo Stato moderno. Stato moderno che non è sempre esistito, infatti si chiama moderno, ed è una forma di organizzazione politica che si è venuta sviluppando in Europa intorno al 500-600. Spesso si usa una data di nascita, il 1648, che è la pace di Vestfalia che chiude la guerra dei 30 anni, perché là per la prima volta la pace è stata fatta tra stati, non tra principi e sovrani. E ancora oggi, a distanza quindi di 450 anni, noi quando ragioniamo delle forme di organizzazione politiche non possiamo non partire dallo Stato, perché è la centralità. Noi individuiamo lo Stato come elemento di partenza, da cui derivano sopra e sotto gli altri ordinamenti, derivano altri ordinamenti, perché lo Stato non è un ordinamento derivato, è titolare della sovranità. Ora, quando io parlo della sovranità, generalmente prendo le misure, perché la sovranità non è un concetto giuridico. Non scherzosamente uso dire che la sovranità è un criterio, è un concetto teologico, deriva dalla teologia. Quando gli scrittori del 5-600 dovettero spiegare chi era il sovrano assoluto, avete presente Re Sole, Luigi XIV, si sono inventati la sovranità, sovrano, sovranità, fotocopiando quello che erano gli appellativi di Dio e trasferendoli al re. E quali sono gli appellativi di Dio? Gli appellativi di Dio sono innanzitutto il fatto di essere originario. Dio è il creatore, ma non è creato. Non c'è nessuno che dia legittimazione a Dio. E così il sovrano assoluto. Il sovrano è. Non vi so spiegare tutta la teologia che c'è dietro alla lettera di San Paolo e al famoso detto nulla potestas nisi a Deo, che è una bella questione storica di pensiero politico, ve la faccio corta, neanche tanto, è la idea su cui si forma lo Stato moderno, è l'idea che lo Stato si impone. Come si impone, si imponga, lo diranno gli storici, ma di fatto si impone su un territorio un governo, e se riesce a escludere le autorità concorrenti è sovrano, si impone da sé, per cui è originario ed è legato al principio di esclusività, non c'ha altre autorità che non derivino dal suo riconoscimento. Non è una cosa da poco. Se leggete, ogni tanto leggetela perché è un libro divertente, la Bibbia, la Genesi, nei comandamenti iniziano con la famosa frase: non avrai, io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei al di fuori di me. Sovranità, esclusione. Il Dio geloso che esclude qualsiasi altra autorità. E i pensatori del 5-600 hanno preso queste immagini che erano legate alla teologia cattolica e le hanno trasferito al sovrano, al re, per cui il re si impone da sé e non deriva la sua autorità da altri, se non da Dio, è assoluto perché è absolutus, è sciolto da legami, non deve rispettare regole, ed è un Dio, è un sovrano, è un'autorità che esclude tutti gli altri. Ora, questi sono rimasti pilastri timidamente ripetuti in tutti i manuali di diritto pubblico quando si comincia a introdurre il discorso sullo Stato. Dico timidamente perché oggi, a distanza di 300 anni, fanno ridere l'idea che il nostro Stato sia erede del io sono il Signore Dio tuo. Fa un po' ridere, però non ce ne siamo liberati perché questi sono concetti che continuano ad essere la struttura di pensiero su cui noi ci muoviamo. Allora, qui ben si capisce che lo Stato unitario è l'ente sovrano. Da lui derivano autorità sotto e sopra il livello statale. Sotto ci sono gli ordinamenti derivati, e vedete che si parla di derivati proprio perché derivano l'autorità dallo Stato. Le regioni, le province, i comuni, ma anche l'università, sono tutti enti che esercitano legittimamente un potere. Ma questo potere non è originario, questo potere deriva dallo Stato. C'è una legge dello Stato che conferisce a questa autorità dei poteri e li limita, delle attribuzioni, delle competenze. E la prossima settimana parleremo del più importante di questi soggetti, che sono le regioni. Sopra avviene un fenomeno simile. L'ordinamento internazionale e le organizzazioni internazionali nascono come derivati degli Stati. L'ordinamento internazionale è un ordinamento che si forma, come dice la parola stessa, tra nazioni, tra stati. È un ordinamento abbastanza primitivo, anche se i suoi studiosi sono raffinatissimi tecnici, ma la natura dell'ordinamento internazionale è abbastanza primitiva, ricorda i rapporti tra i privati nel Settecento, tutti uguali, tutti formalmente uguali davanti alla legge, che siano gli Stati Uniti o San Marino, sono tutti soggetti di diritto internazionale, tutti sono enti sovrani, su un piano di apparente parità fanno degli accordi, dei contratti. Questi contratti si chiamano trattati e diventano la fonte normativa dell'ordinamento internazionale, che è un ordinamento piatto, perché sopra gli stati non c'è nessuno. Anche l'ONU è sì un'organizzazione internazionale che deriva dal diritto internazionale, ma non è un'organizzazione che riesce a sovrapporsi agli stati. Anzi, sono gli stati che tengono per accollottole l'ONU. Basta vedere cosa succede in Siria. Cosa può dire l'ONU sulla Siria? Nulla, perché se le grandi potenze non sono d'accordo su dire qualcosa, nulla si dice. Il potere a livello internazionale sta negli stati, che sono formalmente uguali, ma solo formalmente. Anche nel diritto privato noi siamo formalmente uguali. Quando voi scaricate da Google un programma e sotto c'è scritto clicca I accept, voi state sviluppando un rapporto contrattuale paritario, formalmente paritario. Siete liberi di accettare e a quel punto avete stretto un contratto. Naturalmente è una finzione, perché Google è Google e voi siete voi, per cui non avete nessun vero potere contrattuale, ma neanche San Marino ha un vero potere contrattuale con gli Stati Uniti, no? È ovvio. Nel diritto internazionale le sanzioni sono sanzioni bilaterali. Cosa succede se gli inglesi sospettano che i russi hanno avvelenato una loro spia russa? Richiamano gli ambasciatori. È solo, come dire, una premessa di una reazione. Ai russi richiamano i loro ambasciatori, allora gli inglesi chiudono alcuni consolati, e allora i russi chiudono alcuni consolati, si scambiano note di protesta e si va avanti così. L'unica sanzione finale è la guerra. Ma la guerra non premia chi ha ragione nel contrasto, premia soltanto chi ha più forza. E voi capite che questo rende l'ordinamento internazionale un ordinamento molto instabile, molto poco giusto e molto legato ai muscoli. Esattamente come era più un tempo, ma anche adesso, il diritto privato. Fate causa a Google e vedete come vi divertite. Contraenti sul piano di parità. Queste sono le dimensioni in cui si sviluppano le nostre categorie. Quando noi parliamo del WTO, cioè dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, parliamo di un'organizzazione internazionale che è istituita in base a trattati che sono liberamente sottoscritti dagli Stati. Perfetto, c'è una perfetta corrispondenza tra i fenomeni e le nostre categorie. Però il sistema non è così semplice. C'è una delle forme dello Stato unitario, è lo Stato federale. Lo Stato federale è uno Stato unitario. Tipico esempio di Stato Stato federale sono gli Stati Uniti, che è uno Stato unitario. C'è quello col parrucchino giallo che si chiama the Donald Trump, che è il presidente di uno Stato sovrano, gli Stati Uniti d'America. Non è la Virginia e Rhode Island, ad essere sovrani gli Stati Uniti. Quelli erano gli stati che all'inizio di un percorso storico hanno ceduto la loro sovranità all'unità centrale. È un processo storico. In America si sono inventati la sovranità divisa per dire che un pezzettino di sovranità è rimasta negli stati membri, però non ci crede nessuno. Questi stati membri su un piano di parità come stati sovrani hanno fatto un contratto tra di loro per istituire un governo centrale, Washington, e gli hanno conferito dei poteri. Guardate, questo è un processo importante perché vi dà l'idea di come si sono state create queste cose. Questi poteri sono scritti nel contratto, questo contratto si chiama Costituzione. L'hanno inventato loro, la Costituzione moderna. With the people. With the people, in realtà, gli stati che hanno sottoscritto a nome dei loro popoli un contratto, nella terminologia ancora corrente, ma soprattutto quella più vecchia, la Costituzione era definita un compact, cioè un contratto. Un contratto tra gli stati, i quali si mettono d'accordo per creare qualcosa insieme, a cui trasferiscono i poteri, per cui il contratto, la Costituzione, porta traccia dei poteri conferiti allo Stato centrale. Questo contiene la Costituzione. L'enumerazione dei poteri conferiti. L'enumerazione è un termine tecnico. È l'elenco. L'enumerazione dei poteri conferiti e poi la clausola residuale, che tutto ciò che non è espressamente conferito resta in capo agli stati conferenti, cioè gli stati sovrani. Questo è il testo di un pezzo del testo della sezione ottava dell'articolo 1 della Costituzione americana, in cui si dice, vedete, non si dice gli Stati Uniti, ma il Congresso, il Parlamento, che è l'organo comune, dove gli Stati sono rappresentati nel Senato direttamente e le popolazioni americane sono rappresentate direttamente nella Camera dei Rappresentanti. Il Congresso ha facoltà, elenco e enumerazione dei poteri conferiti. Imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazie e così via. Vi ho messo in rosso due clausole, di cui poi accennerò, che sono la cosa più interessante di tutto questo. Quindi, nasce la federazione come costituzione di uno Stato unitario sulla base di una Costituzione che ha natura contrattuale e che indica tutti i poteri che vengono conferiti alla nuova realtà. Lo Stato regionale invece è una cosa diversa. Come vi dirò la prossima settimana, lo Stato regionale non esisteva. L'hanno inventato i nostri costituenti, di sana pianta. E non è stata una prodigiosa invenzione, perché non avendo esempi da cui copiare, il castello che è stato costruito nella Costituzione del 48 ha molto scricchiolato fino ad essere totalmente riformato, costruendo un nuovo castello al nuovo titolo V del 2001, che è ancora più scricchiolante di quello di prima, perché chi l'ha scritto non è venuto a lezione di diritto pubblico, per cui non sapeva quello che faceva, che sarebbe importante. Perché lo Stato regionale è diverso dallo Stato federale? Perché mentre lo Stato federale, come processo storico, partiva da stati sovrani che hanno ceduto funzioni all'unità centrale, lo Stato regionale invece parte da uno Stato centrale, anzi nel nostro caso da uno Stato fortemente centralizzato. I 20 anni di fascismo avevano ulteriormente rafforzato una centralità dello Stato che era già nel processo di unificazione nell'Ottocento. E di conseguenza la nostra Costituzione enumera dei poteri che vengono conferiti alle regioni. Invece di contenere, questa è la Costituzione del 48, badate, invece di contenere l'elenco dei poteri conferiti dalla periferia al centro, contiene l'elenco dei poteri conferiti dal centro alla periferia. C'è sempre una enumerazione di funzioni, ma queste funzioni sono quelle che vengono dal centro passate alla periferia. E la clausola residuale dice quello che è ovvio, e cioè che tutto ciò che non è conferito resta allo Stato, principio di attribuzione. Vedete, sono due modelli che hanno radici storiche diversissime e in larga parte irreversibili. Non si può improvvisamente invertire la freccia della storia del tempo. L'errore che si fece nel 2001, e ne parlerò la prossima settimana, è proprio quello di pensare di dar luogo ad uno Stato federale attraverso la bacchetta delle riforme. Non è così che funzionano le cose. Questa è la cosa interessante. Vedete, ci sono due frecce rosse che danno movimento a uno schema che è partito come uno schema molto stabile, no? Lo schema stabile è Stato unitario, ordinamenti derivati, Stato unitario, ordinamento internazionale, organizzazioni internazionali. Abbiamo visto però che c'è una forma di Stato unitario che rafforza molto il peso degli ordinamenti substatali e anzi, in origine, nasce da una cessione di sovranità dalla periferia verso lo Stato. Nell'altra dimensione, quella dell'ordinamento internazionale, noi abbiamo delle organizzazioni internazionali che sono particolarmente intense. Allora, nell'ambito degli Stati unitari lo Stato federale è molto intenso nel senso che dà molto la periferia, dà molto peso alla periferia, è un po' meno unitario degli altri Stati. Nell'ambito degli ordinamenti internazionali, invece, ci sono ordinamenti in cui i legami tra gli Stati sono molto più intensi. Qui ho messo l'Unione Europea, di cui dopo vi parlerò, perché una delle rappresentazioni più comuni che si legge nei testi è che l'Unione Europea sarebbe sostanzialmente una confederazione. Anzi, secondo alcuni, sarebbe una confederazione che almeno prima della Brexit e della crisi un po' dei paesi dell'Est, era destinata a trasformarsi in una federazione. Questo è un sogno. E il manifesto di Ventotene, cioè un manifesto sottoscritto da grandi personaggi, che però erano messi al confine del fascismo sull'isola di Ventotene, e che non avevano altro da fare che sognare e immaginarsi belle cose, che si erano immaginati la Federazione Europea. E ancora adesso ci sono molti movimenti federalisti che propugnano la trasformazione dell'Unione Europea non in una confederazione, ma addirittura in una federazione tipo gli Stati Uniti d'America. Su questo passaggio confederazione e federazione merita un attimo riflettere. E vi farò riflettere su tre immagini che riguardano tre stati federali storici, perché gli stati federali nel mondo esemplari, anche il Brasile è uno Stato federale, ma il Brasile è troppo giovane, troppo incasinato, instabile per essere un punto di riferimento. Gli Stati Uniti lo sono, la Svizzera è uno Stato federale, la Germania è uno Stato federale. E allora le prossime tre immagini vi parlano di queste tre esperienze storiche e vedrete che qualcosa vi la farà pensare. Che cos'è questa immagine? Vi dice qualcosa? Guerra civile. Vabbè, almeno via col mento, sì. Via col vento l'avreste visto, no? Non avete visto via col vento, ma vi manca la BCD. È la guerra civile americana. E la guerra civile americana viene combattuta da due eserciti. Questi sono i sudisti e questi sono i nordisti. Questi erano i soldati grigi e questi erano i soldati blu. Questi erano i confederali e questi erano i federali. Chiaro? Cioè il passaggio degli Stati Uniti a una dimensione sicuramente federale è stato il frutto della guerra civile. Gli americani, quando hanno scritto la loro Costituzione, non è che avessero già il manuale meraviglioso che avete voi, per cui non sapevano quello che facevano. Lo facevano e basta. Sono partiti dagli articoli della Confederazione, le 13 colonie che hanno fatto un accordo, che però un accordo che non aveva esercito, non aveva moneta, eccetera, e hanno deciso di superarlo facendo una Costituzione federale. Ma che cosa fosse questo processo? Non era stato molto approfondito. E quando si ebbe bisogno di approfondirlo e quindi capire dove stava il potere di battere moneta, il potere di stabilire le tasse, il potere di stabilire la politica commerciale, là due blocchi di interessi si sono opposti e uno voleva un processo di forte federalizzazione, cioè premere sul momento dell'unità, Washington, nel senso della capitale. L'altro batteva invece sulla difesa che c'era fin dall'inizio, antifederalista. Fin dall'inizio in America si sono fronteggiati i federalisti, c'era un pamphlet che si chiamava The Federalist, e gli antifederalisti, su cosa dare come impronta agli Stati Uniti. Questa che era una battaglia teorica, intellettuale, negli anni in cui si è stata scritta la Costituzione, e subito dopo, divenne una guerra intorno alla forma dello Stato. Quanta intensità deve essere il rapporto tra gli Stati membri e lo Stato centrale? Morti, sangue, passaggio tra una federazione e l'altra. È un modello federale a quello. È quello confederale. Questa è molto meno nota come immagine. Nessuno conosce la battaglia di Lünen, Svizzera. Chi di voi sapeva che c'è stata una guerra civile in Svizzera? Quasi negli stessi anni? Combattuta come combattono gli svizzeri. Prima si inchinavano, salutavano, c'era Grüß Gott, e poi si sparavano. 87 morti in tutto, credo. Ma c'è stata una guerra civile. E questa guerra civile, tra due sponde del fiume, era combattuta da due eserciti. Uno era federalista e l'altro era confederale. Notate che questa simpatica cosa, in America si sono fronteggiati blocchi di stati del nord, industriali, e fortemente protestanti contro paesi del sud agricoli, spesso di una seconda lingua spagnola, francese, latina, e spesso cattolici. In Svizzera si sono fronteggiati due eserciti, quello del nord, lingua tedesca, religione protestante, economia industriale. È quello del sud, lingue romanze, economia agricola, religione cattolica. 2-0 per il nord, ma due guerre civili, due esperienze federali. Oggi si chiama ancora Confederazione la Svizzera, ma è un vezzo perché è una federazione fortemente unitaria. E vuol essere fortemente unitaria vuol dire che le realtà autonome, che poi sono i cantoni, hanno trasferito i loro poteri sovrani all'autorità centrale. Questo lo riconoscete? Otto von Bismarck. È l'esercito prussiano che strabatte l'esercito austro-ungarico. Il tema qual era? Erano le due grandi potenze che insieme a una serie di staterelli di lingua tedesca stavano dentro la Confederazione tedesca. Paesi del nord industriali protestanti, il blocco austro-ungarico del sud, agricolo, cattolico. Cioè, è impressionante questa costante di connotazioni, no? Guerra civile. Questa non viene passata nei libri di storia come una guerra civile, perché è una guerra tra due grandi potenze, e si è dimenticato anche l'oggetto principale, che era la forma di organizzazione tedesca. Da questa guerra è uscita la federazione tedesca, che non comprendeva l'Austro-Ungheria, ovviamente, ma comprendeva gli altri stati. E questa è una guerra tra tedeschi, è una guerra che ha stabilito la nascita di una federazione tedesca, laddove prima c'era una grande e complicata confederazione tedesca. Perché vi racconto queste belle cose? Per dirvi che ogni volta in cui io sento parlare, qualcuno parlare di costruire la federazione europea, sento un brivido nella schiena, perché non è detto che tutto debba passare per la guerra, però tre esperienze su tre sono passate per la guerra civile. C'è questa cosa per cui fare la federazione sia un volersi bene, abbracciarsi, marciare compatti tenendosi per mano verso il futuro, è una balla, la storia è esattamente l'opposto. La federazione è stata sempre imposta. Paradossalmente è stato storicamente più semplice sciogliere le federazioni che crearle. Quando si sciolse la Jugoslavia ci fu una guerra civile tremenda. Ma per esempio la Federazione Sovietica si sciolse senza guerre civili dichiarate, ancora adesso magari ci sono i problemi dell'Ucraina. La Cecoslovacchia era una federazione che si è sciolta stringendosi le mani, la Slovacchia è andata da una parte e la Cechia dall'altra. La Brexit non comporta una guerra, comporta un bel casino perché le trattative saranno infinite e penso che non si concluderanno mai. Ma dall'Europa uno può cavarsi fuori senza temere di essere inseguito da cavalieri in armi. E invece tutti i processi di unificazione li abbiamo visti compiersi tramite le armi. Non è una bella cosa. Bene, e in tutto questo l'Europa che cos'è? Questa è la domanda più interessante. La risposta non c'è, e questo è perché l'Europa, bene o male, come oggetto di studio, è enormemente interessante. È enormemente interessante perché è un'organizzazione che si è sviluppata passo passo, ampliando il proprio ordinamento, inglobando sempre più settori che erano precedentemente degli stati e senza un modello preciso. In Europa le cose si sono prima fatte e poi si sono trasferite nei trattati. I trattati sono sempre stati fatti a consuntivo, non sono la premessa dell'impostazione di cose nuove, sono la registrazione di cose che si sono già sviluppate. Faccio solo un esempio per farvi capire. L'Europa all'origine, devo avere anche una slide da qualche parte, non c'è più. E l'Europa in origine era un'organizzazione molto limitata nei suoi scopi. Partiva essenzialmente con compiti, a parte l'agricoltura, che era un problema di ristrutturare le imprese agricole in Europa in modo da fronteggiare quei colossi agricoli che erano l'Unione Sovietica da una parte, gli Stati Uniti e il Canada dall'altra. Ma a parte l'agricoltura, le competenze dell'Europa erano nella costruzione di un mercato unico. Il mercato unico doveva essere costruito essenzialmente partendo dall'abbattimento delle frontiere e delle dogane, in modo che le merci potessero liberamente circolare. Questa era la mission dell'Europa dei primi anni, del primo decennio, diciamo. Tra l'altro raggiunti gli obiettivi con clamoroso successo. E poi vedremo quello che è conseguito. Ma siccome questo è stato l'imprinting, il momento iniziale, l'immagine iniziale, tutta l'organizzazione europea si è adeguata, per cui, come in tutte le organizzazioni internazionali un po' complicate, chi decideva erano gli Stati, il Consiglio dei Ministri, rappresentati i governi poi esprimevano la Commissione, che era l'organo esecutivo del Consiglio dei Ministri, a fianco c'era un'assemblea parlamentare, si chiamava così. E l'assemblea parlamentare era fatta di parlamentari dei singoli stati delegati ad andare a Strasburgo un paio di volte all'anno, non di più. Era un modo per appiccicare una longa manus dei parlamenti nazionali a livello europeo, in modo che i parlamenti nazionali potessero mantenere un certo controllo sugli esecutivi internazionali, nazionali. Il gioco è sempre stato un gioco un po' sporco, no? Quando sentite dire lo vuole l'Europa, il più delle volte è una bufala, è una scusa, nel senso che è una finzione. Il ministro va in Europa e fa dire all'Europa le cose che lui non ha il coraggio di dire a Roma. Poi riprende il treno, anzi l'aereo, torna a Roma e dice: e l'Europa ci impone di. Capite? È classico questa cosa. La politica estera è sempre stato un gioco degli esecutivi per liberarsi dal controllo dei parlamenti, per cui la storia costituzionale del mondo è legata anche alla politica estera come momento di crisi dei rapporti tra Parlamento e governo. E le istituzioni europee hanno fatto un bel gioco in questo senso. Quando entrarono gli inglesi nell'Europa e contemporaneamente una parte del finanziamento delle istituzioni europee fu basato su tasse, su imposte, sembrò che l'assemblea parlamentare non fosse sufficiente, non fosse una legittimazione sufficiente. E allora si introdusse il Parlamento diretto, eletto direttamente dalle popolazioni degli Stati membri. Questo avvenne a metà degli anni 70. Sapete quali sono state i primi due passi fatti dal nuovo Parlamento eletto? Bocciare per due anni consecutivi il bilancio della Comunità Europea. Perché? Perché il Parlamento ha detto: io non accetto che mi si presenti il bilancio quando è già stato deciso tutto e mi si lascia solo una piccola decisione. Voglio discutere il bilancio subito, prima che vada in Consiglio dei Ministri. Se non me lo date, non approvo più il bilancio. L'unico potere effettivo che aveva, solo formale, si riuniva una volta all'anno per approvare il bilancio. E con questo bel ricatto politico è riuscito a introdurre una procedura di decisione che coinvolgeva il Parlamento, che solo anni dopo è diventata parte dei trattati. Questo per indicarvi il modo con cui procede l'esperienza europea. È un'esperienza che va senza aver molto chiaro gli obiettivi dove va a parare, ed è continuamente sollecitata ad adattarsi a delle realtà, agli equilibri, eccetera, e solo una volta che la strada è sperimentata consolida quelle sperimentazioni in norme e trattati. Da questo punto di vista è un'esperienza davvero interessante, e da questo punto di vista, essendo le tre, pausa.